La disperazione concerne l'io. Chi si disperi per fattori estrinseci, esterni all'io medesimo, assegna elementi contingenti, l'occasione prossima atta a suscitare un morbo che trova radicamento soltanto nella interiorità dell'individuo. Per Kierkegaard non ci si dispera perché è bruciata la casa o perché si è perso il lavoro. Chi si dispera è l'io, che ha già in sé le radici per sapersi disperato. Non c'è alcuna motivazione esterna a fomentare, a determinare in maniera originaria la condizione di disperazione. Una disperazione impropria, quella che non è veramente cosciente d'essere disperazione, colpisce chi sia vittima degli strali di una sorte avversa, poiché non sono le cause esterne, per Kierkegaard, a determinare lo squilibrio intimo che tocca l'animo umano. Quando la disperazione è cosciente, l'individuo, consapevole di avere un sé, reagisce in due modi: o non volendo essere il sé che è, o volendo se stesso, ma in tutti e due i casi disperatamente. Qui ci avviciniamo al cuore dell'argomentazione kierkegaardiana. Il desiderio di essere altro pretende di ricevere il proprio sé dall'esteriorità e per riuscirvi si attiene all'immediatezza data, qualcosa di piattamente terreno, oppure si slancia nella brama dell'eterno per se stesso. Come se potesse essere immediatamente Dio. La deriva di tale debolezza è la chiusura del soggetto, che può spingersi sino al suicidio o sino all'assopimento nella tranquillizzante ninna nanna del sociale o nella idiozia etica, che è comica e terribile. Marciando nella chiusura sempre solo sul posto, questo soggetto debole, orgoglioso, ignora di dove spezzare il proprio sé per divenirlo e procedendo dunque in direzione contraria finisce a capofitto nella disperazione. Viceversa, o se preferite all'opposto, l'attaccamento a ciò che si è si realizza come ostinazione. Fino, dice Kierkegaard, all'abuso dell'eterno che è nel sé. Vi è una dimensione più che temporale nella scoperta di sé. E dunque la scoperta dell'eterno nel sé sospinge a questa considerazione di non semplice uscita verso l'ignoto, ma di attingimento al mistero dell'origine. Avendo coscienza di un sé infinito, chi si ostina a volersi qual è, chi si ostina a chiudersi in una determinata forma d'essere, pretende di disporre di se stesso per plasmarsi come intende essere. Smarrendo il proprio compito, l'ostinato non riconosce nessuna potenza sopra di sé. C'è una volontà di sé che nega l'origine, come se l'io si fosse autoposto, autoprodotto. Non confida in altri, fuori e oltre di sé, costringendosi così a un'affannosa veglia su se stesso, di cui è unico e solo custode, totalmente privo della speranza che una difficoltà possa essere tolta. Tale individuo che ha ritagliato la propria forma solo intorno al proprio ego, un ego che nulla sa della propria condizione di passività. E ripeto, la condizione di passività non dice l'ozio, ma dice la datità dell'esistenza. E il suo essere in relazione seppur scissa rispetto all'origine. Ma l'ostinato che nega qualunque apertura fuori di sé non può conoscere speranza, è rimandato a una forza limitatissima dell'io e dunque non può che disperare. Perseverando in questa egocentrica protervia, non diventa se stesso, ma un tiranno del nulla, costretto a ristabilire in ogni istante la legittimità del proprio vuoto. Un vuoto assoluto dominio su di sé. E allora tutto lo scandalizza, perché egli in realtà odia l'esistenza come gli è stata data. Il suo orgoglioso inesausto tormento è generato dalla protesta contro l'esistenza, contro cui egli vuole se stesso. L'interiorità così inceppata arriva alla denigrazione dell'esteriorità, che risulta indifferente, trascurabile. In un recinto sempre più chiuso, questo ostinato appare come un tantalo, impegnato senza posa a volere se stesso, sino alla figura del demoniaco. Anche tantalo disperato non può uscire dalla propria pena. A questo punto è l'angoscia del bene a inquietare. Quando l'individuo si trova nel peccato, la sua angoscia è rivolta al male. Quindi il suo atteggiamento appartiene alla sfera del bene, perché è angosciato innanzi al male. Ma se l'individuo nel male prova l'angoscia del bene, il suo atteggiamento è chiamato da Kierkegaard il demoniaco. Kierkegaard esclude il demoniaco dalla innocenza, così come esclude ogni fantasticheria circa i patti possibili con il male. Ora, nel demoniaco la libertà è perduta e resta solo la volontà di potenza, come un barlume contraffatto di rapporto con il bene. L'essenza del demoniaco si svela nella taciturnità e contro la propria volontà, esprimendosi come d'improvviso, discontinuamente, nella insistenza su di un contenuto monotono e scialbo. Questa figura contrasta nettamente con i tratti della libertà, che sono invece espansione, sono comunicazione. La figura del peccato, la figura della protervia, della chiusura in sé, sono questa mutilazione della comunicazione. Demoniaco che si chiude nella taciturnità, nel non voler essere in rapporto con altri. Stando nel proprio divenire, il sé si situa nel movimento tra l'assunzione della disperazione e la possibilità del suo annullamento. Si nega invece, autolimitandosi, quando elimina questo dinamismo, che a lui è intrinseco, ossia quando ricerca la possibilità di non essere mai disperato. Paradossalmente, il non voler guardare in faccia la disperazione è proprio ciò che condanna ad essa. La disperazione può essere superata, ma non può essere né trascurata, né non assunta. A questo livello si esplicita lo stato di peccato come originale, ossia lo stato presente come non integro. Di questo si occupa Kierkegaard a partire dal suo saggio sul concetto dell'angoscia. La condizione di Adamo, la condizione dell'uomo pensato nella sua origine costitutiva, è una condizione di salto nel peccato, è una condizione di scoperta della vita storica, della vita nel tempo, come un inizio già secondo, come ciò che è segnato da una frattura. Tanto la negazione della disperazione quanto il fermarsi in essa, abbiamo visto che determinano la perdita del sé, mentre il superamento della disperazione non è nel suo evitamento, ma nell'attraversamento. Pensate a cosa accade nell'età dell'uomo. C'è un permanere dell'infanzia, ma infanzia intesa come superata nell'età adulta. Oppure potete riguardare l'immagine del risorto, l'immagine gloriosa del risorto, che pure conserva le ferite del crocifisso. L'infanzia è stata, e essendo stata, influenza l'adultità, che non può negarla, anche se l'ha già oltrepassata. E la morte del crocifisso è avvenuta, non è stata evitata, resiste nel ricordo pasquale. E ghegliamente questo superamento non è una negazione che annulla ciò che è stato, ma lo conserva e in questo modo lo salva. La realtà ci si dispiega così dinanzi come una possibilità colmata, efficace nel momento in cui è stato compiuto il superamento. Questo è il significato della Aufhebung hegeliana, il porsi su un piano ulteriore che non misconosce né abbandona il pregresso. Dunque il superamento della disperazione, lo ripetiamo, non è il suo evitamento, ma il suo attraversamento. La si supera attraversandola, non evitandola, non negandola. Quando la disperazione è stata superata, si ha la negazione, cioè la disperazione cancellata. Perché sia negata, essa deve essere posta. Questo movimento è incessante. In ogni istante il disperato contrae la disperazione, contrae questa malattia. Dall'altalenante gioco della sintesi continuamente in moto si può cadere fuori, piombando in uno di questi poli, nella grettezza del finito chiuso in se stesso o nelle illusioni dell'infinito, nelle strettoie della necessità o nel labirinto delle possibilità. Quando ciò accade abbiamo un io enfatizzato, che sia Edipo, che sia Narciso, che sia Atlante che porta sulle spalle il peso del mondo. Si tratta comunque di quell'individuo che non ha ancora trovato la verità di sé. La tragedia può certo risolversi, ma non fittiziamente, con il sopraggiungere di un deus ex machina, come accadeva nelle commedie antiche, che quando non si sapeva come risolvere l'intreccio si immaginava di veder calare un qualche dio attraverso una macchina, per l'appunto, che entrando sulla scena surrettiziamente risolveva la faccenda. No, la tragedia può risolversi essenzialmente, non fittiziamente, nel ritrovamento di sé. Ma questo ritrovamento di sé è dato proprio in quanto dipendente da altro. L'io autoposto e autoassicurato può da un lato garantire l'autonomia del sapere, ma resta dimezzato, in quanto salva solo il momento dell'indipendenza intellettuale, pensate al cogito cartesiano, ma dimentica la sua costitutiva dipendenza ontologica, che non è una dipendenza come una diminuzio, ma è riconoscimento reale dell'essere donati a sé e quindi di fiorire come viventi. Allora, questo ritrovamento di sé in quanto dipendente dall'altro consente anche di scoprire il valore dell'abbandono, poiché Dio non deve sforzarsi di essere Dio. La chiusura dell'ostinato era la chiusura del senza Dio, la protervia atea del potersi porre come un io autoposto, mentre l'abbandono rasserenante di chi ha conquistato la famosa cima dello stadio religioso è un abbandono possibile perché si può serenamente riconoscere di non essere immediatamente Dio. Dunque in dover si giustificare di ogni azione e di ogni colpa. E costui può ambire a diventare se stesso, scoprendo, scrive Kierkegaard, che l'opposto della disperazione è il credere, cioè rapportarsi al divino, che è già intimo all'umano. La dimensione del credere che si affaccia dunque in Kierkegaard come dimensione dell'affidamento, come la scoperta che è possibile lasciarsi andare, che c'è una dimensione di ulteriorità che fonda il finito come umano che non finisce mai di finire, scrive Kierkegaard. Nel rapportarsi a se stesso e nel voler essere se stesso, il sé si fonda in modo trasparente nella potenza che lo ha posto. Ripeto, nel rapportarsi a se stesso e nel volersi, nel volere il fatto di essere se stessi, il sé si fonde in modo trasparente nella potenza che lo ha posto. Questo sé, guardate, sono densissime queste due righe, ci torneremo più volte. Questo sé che finalmente giunge alla trasparenza del potere di essere, come ciò che non viene dall'ego. Il sé, quale rapporto di sintesi che si rapporta a se stesso, deriva dal rapporto in cui la sintesi si rapporta a se stessa. E in questo rimane libero rispetto al rapporto che l'ho posto. Questa opera progressiva, di progressiva chiarificazione, riporta a questo terzo che pone il rapporto, il quale resta certo inattingibile sotto vari nomi, Dio, l'inconscio, la natura, ma sullo sfondo dell'opacità il sé può stagliare a tutto tondo la propria forma liberamente definita. Ciò che sappiamo è che il sé non è autoposto e che la potenza che l'ha posto non è attingibile. Questo è un enorme guadagno per la coscienza umana. Sappiamo che il sé, il nostro sé individuatissimo, non è autoposto. E questo è liberante. E questo dischiude orizzonti infiniti nella consapevolezza lucida che la potenza che ha posto questo sé individuato non è comunque attingibile. Ci supera. È l'inavvicinabile, l'intangibile, il sovrasensibile, eppure continuamente approssimabile. Ontologicamente l'essere umano si riconosce dipendente, altro dall'assoluto. In sé, il sé, in quanto rapporto posto da altro da sé, è derivato. È creato, direbbe la teologia. Se però il soggetto non si riconosce strutturato come rapporto, nega anche la sua costitutiva dipendenza, nega l'origine.